Beh, la politica agricola comune dell'Unione Europea di fatto fino ad oggi ha sostenuto un modello di agricoltura basato essenzialmente sulle grandi estensioni agricole, tecniche culturali essenzialmente basate sull'uso della chimica, quindi con un alto impatto ambientale legato soprattutto all'inquinamento dell'acqua e all'impoverimento del suolo, andando a privilegiare essenzialmente quei modelli di agricoltura intensiva ad alto impatto ambientale che non premiano tutte quelle che sono tecnicamente le esternalità positive, cioè i benefici che l'agricoltura potrebbe apportare ai cosiddetti beni comuni, quindi al mantenimento della biodiversità, al mantenimento del paesaggio e la garanzia di far arrivare sulle nostre tavole del cibo sano. Tutto questo purtroppo non è oggi garantito in modo equo dall'attribuzione dei contributi che gli agricoltori ricevono grazie alle risorse della politica agricola comune.
Quindi in pratica i finanziamenti non premiano abbastanza l'agricoltura green, per semplificare?
Sì, esatto, oggi purtroppo l'agricoltore che si impegna di più per modelli di agricoltura sostenibile, pensiamo all'agricoltura biologica prima di tutte, ma non solo, di fatto non vede riconosciuto adeguatamente dalle risorse dell'Unione Europea questo sforzo aggiuntivo, perché è fuori discussione che chi oggi pratica modelli di agricoltura che determinano maggiori benefici a livello ambientale ma anche sociale, di fatto fino ad oggi dai regolamenti della politica agricola comune che sono proprio in discussione in questi giorni al Parlamento europeo non ha ricevuto nessuna gratificazione economica aggiuntiva rispetto a chi ha puntato soltanto alla massificazione delle produzioni.
In questo trialogo di cui parlava De Castro in questo momento tra le varie istituzioni europee per trovare una quadra, diciamo, sulla posizione da tenere, voi che ruolo, voi come associazioni, come società civile, che ruolo avete e che proposte avete avanzato?
Beh, il ruolo delle organizzazioni non governative è quello di cercare di influenzare le scelte che saranno fatte dal Parlamento e dal Consiglio europeo, perché la Commissione più o meno le sue posizioni le aveva già manifestate e presentate con la propria proposta presentata nel 2011. Noi siamo chiaramente le 14 associazioni che in questo momento stanno operando, chiaramente svolgono un ruolo di rappresentanza dell'opinione pubblica, degli interessi collettivi, degli interessi generali, ed è quello che vorremmo prevalessero nel voto del Parlamento europeo. Noi abbiamo detto con una sorta di slogan che i fondi pubblici devono servire soprattutto per tutelare e garantire i beni pubblici e non sostenere le lobby dell'agroindustria europea e coloro che fino ad oggi di fatto hanno usufruito, a nostro avviso in modo improprio, dei benefici economici della politica agricola comune.
Però nelle parole di De Castro si sente che ci sono delle novità, almeno nella posizione del Parlamento europeo, poi il Consiglio d'Europa, che rappresenta gli Stati nazionali con i propri ministri, ha posizioni molto meno green, diciamo così.
Guardi, il Presidente De Castro è stato molto abile nel mascherare quella che è stata l'operazione che la sua commissione ha attuato in queste ultime settimane. Noi siamo partiti da una proposta della commissione che rispetto alle nostre proposte, che era quello di sostenere appunto un'agricoltura più sostenibile, aveva tentato di fare dei passi avanti rispetto a quanto è accaduto fino ad oggi. La commissione guidata da De Castro ha sostanzialmente peggiorato la proposta della commissione attraverso dei tecnicismi e dei meccanismi dove certo non è stato cancellato il greening, ma sono stati introdotti dei criteri che di fatto lo rendono assolutamente inefficace poi nella fase di applicazione.
Riesce a farci un esempio? Capiamo che è complicato, però può provarci.
No, ci provo. Allora, il greening prevedeva questo premio aggiuntivo del 30% rispetto al pagamento base, cioè i soldi che ogni singola azienda riceve per il semplice fatto di esistere, il 30% in più dipendeva dall'obbligo per qualsiasi azienda, indipendentemente dalla dimensione dell'azienda, di fare tre cose aggiuntive, cioè tre attività in più in termini di tutela ambientale, ed erano la rotazione delle culture, quindi fare in modo che si evitassero le monoculture che impoveriscono la fertilità del suolo, la diversificazione delle culture, quindi anche qui cercare nella stessa azienda evitare di produrre ad esempio solo grano o solo farro piuttosto che solo girasole, ma diversificare le culture e metterle in rotazione con la misura precedente in modo tale da aumentare e ridurre la pressione sul suolo e aumentare la biodiversità. Terza intervento obbligatorio previsto era l'obbligo per le aziende di mantenere almeno il 7% della superficie aziendale in uno stato soddisfacente per la natura, quindi elementi di naturalità, le siepi, le fasce inerbite, gli stagni umidi, eccetera. Quello che la Commissione Agricoltura ha introdotto è una sorta di menu volontario per gli Stati membri in cui queste tre misure non diventano obbligatorie, ma sarebbe ogni singolo Stato membro che decide quali sono gli interventi aggiuntivi che l'agricoltore è tenuto a fare per poter avere questo 30% in più. Considerate che in Italia, ad esempio, si considerava come misura che ha una ricaduta a livello ambientale il fatto ad esempio di mantenere delle culture permanenti tipo la vite o un uliveto, ma questo non garantisce nessuna ricaduta ambientale seria, perché se io sono di fronte ad esempio a un uliveto irrigato con tecniche industriali io non ho nessun beneficio in termini né paesaggistici né ambientali, solo che facendo in questo modo non si sottraeva l'obbligatorietà di queste misure aggiuntive, lasciando in qualche modo carta bianca agli stati membri.
Ferroni, il fatto di non avere un governo che fa funzioni politiche ma solo funzioni amministrative, il fatto di non avere una prospettiva almeno diciamo per i prossimi sei mesi di un governo che possa governare, ci penalizza in questo momento delicato di decisioni a livello europeo?
Beh, sicuramente sì, De Castro ha ricordato che questa volta sulla base dei trattati di Lisbona per la prima volta si dovrà andare a una codecisione, cioè oggi il Parlamento vota quella che è la posizione del Parlamento, la vera riforma della PAC uscirà da un accordo a tre, dove intorno allo stesso tavolo dovranno sedere la Commissione, il Parlamento e il Consiglio. Nel Consiglio sono rappresentati tutti i ministri dell'agricoltura dei 27 Paesi membri. È chiaro che in una situazione come la nostra il peso delle posizioni italiane al tavolo del Consiglio chiaramente sarà molto molto basso in influenza. Considerate tra l'altro che noi abbiamo cambiato quattro ministri durante tutta la fase di gestione del negoziato e devo dire che soltanto nell'ultima fase con la presenza del ministro Catania, che non dimentichiamoci arrivava proprio dalla direzione del ministero che si occupava della gestione del negoziato sulla PAC, l'Italia era riuscita a riguadagnare delle posizioni. Sicuramente ci presenteremo in una situazione di grande debolezza.